Dicevo, già nella lode abbiamo gustato, almeno io ho gustato e spero anche voi, ecco, come quando si prepara un grande buffet, diciamo, poi ci si lancia e si cerca di mangiare, ecco, realmente poi ci sono alcuni che hanno una facilità di infilarsi e di prendere tutti i dolcini, non solo, ma anche tutte le gli antipasti migliori, ci sono quelli invece magari che si prendono la cosa con calma e poi quando arrivano al tavolo del buffet non c'è più niente, ci sono i piatti vuoti. Ecco, allora io credo che veramente dobbiamo essere pronti quando siamo insieme a vedere questo buffet spirituale che Dio ci ha apparecchiato per prenderlo veramente per fede. Non c'è un'altra maniera per attingere alle realtà di Dio se non quello di credere che sono per noi, sono veramente un cibo che ci farà bene, un cibo che non ci aumenterà il colesterolo, un cibo che ci farà profondamente bene, di cui abbiamo bisogno. Ripeto, in campo spirituale purtroppo la fame viene mangiando, cioè se tu non mangi, se tu non gusti, se tu non impari realmente a cogliere tutti i tesori che ci sono nel mondo spirituale, è come se piano piano non te ne accorgi più e finisci per nutrirti solamente di emozioni, di sensazioni, di piccole gratificazioni, più o meno legittime, più o meno buone, ma è come se il tuo vissuto fondamentale poi si legasse a delle cose di carattere alimentare, quello che ha preparato oggi tua moglie o hai preparato tu per pranzo, quello che si mangerà domani, quello che si farà dopodomani, quella serie televisiva bella che devi capire come finisce, tante cose che sono legittime, sono buone, sono condimenti, ma non ti accorgerai che abbiamo bisogno, come cristiani, abbiamo bisogno di mangiare ogni parola che viene dalla bocca del Padre. E mentre ci mangiamo tutte le parole che vengono dalla bocca dei telegiornali, del mainstream, più o meno vere, perché sapete che in tutto questo purtroppo la verità non sempre viene raccontata così com'è, ma questo è un discorso che anche nella storia è così. Anche quando noi studiamo i libri di storia normale, i nostri bambini o noi quando li abbiamo studiati, la storia è sempre quella visione che è stata lasciata, ma non sempre corrisponde alla verità. Ecco, ci sarà un momento, credo, dove Dio farà vedere tutte le cose come sono realmente accadute e sarà tremendo per quelli che hanno amato la menzogna. È una delle caratteristiche più negative della dimensione umana, è quella di soffocare. In Romani dice che si soffoca la verità con l'ingiustizia, con le menzogne. E a proposito di questo un pochino, ecco, c'è una parte che riguarda la scrittura poco prima e durante l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Abbiamo sentito che questo ingresso trionfale in realtà era trionfale nel mondo spirituale, ma nel mondo reale, diciamo, era un giudeo neanche super muscoloso, alto 3 metri, così, che andava su un poledro di asina. E quindi, diciamo, questa era la grande entrata, quindi non c'aveva un sacco di scorta, non c'aveva chissà quale magnificenza, però era trionfale, perché in realtà stava veramente esprimendo la realtà spirituale di quello che lui era e realmente tutto quello che si svolgeva intorno a lui era una preparazione poi a quello che abbiamo sentito sarebbe stato poi il suo martirio, la sua morte. Quindi, mentre da una parte ovviamente c'era la gioia e l'essere riconosciuto almeno da alcuni cuori, dall'altra parte c'era già una preparazione a un destino che lo avrebbe visto crocifisso per la nostra salvezza, per la nostra guarigione. E quindi vogliamo vederlo in Giovanni. Voglio leggere prima di questo ingresso e poi una parte dell'ingresso, ci fermeremo su alcune parti. Una grande folla, capitolo Giovanni 12, verso 9, una grande folla di giudei seppe dunque che egli era lì e ci andarono non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva resuscitato dai morti. Ma i capi dei sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché a causa sua molti giudei andavano e credevano in Gesù. Tenete presente questa prima introduzione e poi andiamo più avanti. Il giorno seguente la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palma e uscì a incontrarlo e gridava: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re di Israele. E Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: non temere, figlia di Sion, ecco il tuo re. Era stato profetizzato: il tuo re viene montato sopra un puledro di asina. I suoi discepoli non compresero subito queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. La folla, dunque, che era con lui, ecco qua si ricollega a quello che dicevamo poco fa, quando aveva chiamato Lazzaro fuori dal sepolcro e lo aveva resuscitato dai morti, ne rendeva testimonianza. Per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito, alcuni avevano visto, altri avevano udito, perché quando c'è un miracolo si diffonde subito la notizia, avevano udito che egli aveva fatto quel segno. Perciò i farisei dicevano tra di loro, e concludiamo la lettura: vedete che non guadagnate nulla, ecco il mondo gli corre dietro. E vediamo un attimo questa scena particolare, che sebbene avvenga circa 2000 rotti anni fa, in qualche modo è una scena che anche oggi vediamo lì dove la espressione della verità, Gesù era via, verità e vita, ancora si muove e opera in una maniera particolare. E quello che notiamo, quello che vediamo e quello che vogliamo comprendere come cristiani è che noi dovremmo essere dalla parte della verità, dalla parte di Cristo, dalla parte di tutto quello che realmente in un momento particolare della rivelazione verrà manifestato, e allora la nostra vita nascosta con Cristo sarà manifestata in gloria. Allora tante volte la verità è qualcosa che noi conserviamo internamente, che non possiamo vedere realizzata all'esterno, ma questa verità ci sarà un momento, come quando Cristo sarà manifestato in gloria, cioè quando veramente si vedrà chi è Gesù, quello che realmente ha detto, quello che ha fatto, tutto quello che ha espresso come qualcosa di meraviglioso, di grande. Allora anche noi che abbiamo seguito questa verità saremo manifestati in gloria. Ma quello su cui mi voglio fermare brevemente è proprio, ci sono due aspetti importanti che cogliamo in questa scena, al di là veramente della preparazione che, dicevo, Gesù stava andando verso il suo martirio, verso la sua morte. Vediamo due cose che ci colpiscono e che ancora dopo 2000 rotti anni tormentano realmente la nostra vita. E una prima è quella di cancellare i testimoni della verità. Lazzaro era un testimone, perché in qualche modo aveva sperimentato una resurrezione, aveva sperimentato qualche cosa di sovrannaturale, qualcosa che non era la guarigione da una piccola feritina, non era qualche cosa di, in qualche modo era come se era diventato un po' un preludio di quello che sarebbe stata la resurrezione di Gesù, anche se poi Lazzaro sarebbe morto e Gesù invece nella sua resurrezione non sarebbe morto più. E in qualche modo i testimoni della verità, i testimoni dei miracoli, i testimoni di qualcosa veramente che viene da Dio danno fastidio, danno problemi. Infatti ho titolato questa breve riflessione «Lazzaro deve morire». Dice, ma come? È resuscitato e deve morire. Ma come? Anziché essere contenti veramente di un miracolo grandioso che Gesù ha espresso per il suo amico Lazzaro, e non lo ha risuscitato perché era amico, perché ci sono stati altri momenti in cui Gesù ha operato potenti operazioni anche per persone che non erano amiche. Per Gesù tutti avevano un bisogno estremo e lui è venuto per soddisfare, per esprimere, per guarire, per liberare tutti quelli che erano sotto il potere del male. Ma quello che realmente ci colpisce ancora oggi è come se c'è una forza occulta, c'è una forza negativa, c'è una forza dietro le quinte che cerca di eliminare i testimoni veri, i testimoni dei miracoli, i cristiani in genere, ma ancora di più quelli che hanno realizzato qualcosa di grandioso. Perché? Perché questo testimone in qualche modo portava una testimonianza che avrebbe condotto le persone a Cristo, che avrebbe fatto vedere che lui era l'unto, che lui era quello mandato da Dio e che lui realmente era il salvatore del mondo. Quindi in qualche modo bisognava cancellare non soltanto Gesù, ma cancellare chiunque potesse essere testimone, chiunque potesse avallare questa realtà di Cristo Re, di Cristo Potente, di Cristo Onnipotente, di Cristo Figlio di Dio. E ancora oggi questa espressione che il mondo religioso usa è quella veramente di volere cancellare i miracoli di Cristo. E quando dico i miracoli di Cristo non mi riferisco semplicemente a queste potenti operazioni che possono essere realmente espressioni dell'opera di Cristo ancora oggi dopo 2000 anni, ma di cancellare le persone che sono una testimonianza vivente e che, guardate, possano fare vedere ancora l'armonia, la verità, che possano puntare a Cristo. Tutte le persone che sono un paletto indicatore puntato su Cristo devono morire, devono scomparire, perché nessuno, secondo il potere delle tenebre, secondo la logica del male, secondo il transumanesimo, secondo tutto quello che si sta preparando, nessuno deve poter impuntare, indicare: questo è il Figlio di Dio, questo è il diletto figliuolo in cui si è compiaciuto Dio, tu sei il Signore, la rivelazione che ebbe Pietro. Nessuno deve puntare il dito indicando Gesù come via, verità e vita, e soprattutto con la testimonianza di una rinascita interiore, così come Lazzaro era testimonianza di una rinascita fisica, il cristiano è testimonianza di una rinascita interiore. Tu sei testimone che Gesù realmente ha compiuto una missione grande, cioè quella di riportarti la natura di Dio, di mettere dentro di te la vita sua. Questo è il cristianesimo, ancora una volta voglio ribadire, non è una serie di atti buoni, di buone opere, di moralità, di etica, ma è la vita di Cristo che si è incarnata dentro la mia vita, dentro la tua vita. Come mi piace dire spesso, Gesù che è nato nella tua stalla. E questo realmente è quello che lo Spirito Santo continua a cercare di fare, cioè di mettere in mostra Gesù, anche se ancora non è rivelato quello che lui è, e lo spirito dell'avversario continua a cercare di uccidere, di coprire la verità, di coprire, di eliminare i testimoni della verità. anche nel campo quante volte vediamo qualche film dove c'è un testimone particolare che servirà veramente a svergognare tutte le opere del male, delle tenebre, e si sviluppa veramente una grandissima lotta per cercare di ucciderlo, di non farlo arrivare a testimoniare in tribunale. Questa è la storia di tanti film, ma purtroppo non di tanti film, di tante realtà dove persone vengono cancellate, prove vengono cancellate. Perché? Perché non c'è un amore per la verità. Questa è la caratteristica degli ultimi tempi, questa è la caratteristica del vissuto che noi quotidianamente viviamo, anche guardando i mainstream, guardando le nostre notizie. Nessuno ha più un interesse di capire qual è la verità. Solo alcuni cercano di vederci dentro, e questi alcuni sono perseguitati, perché la verità non è più qualcosa di vero, ma è qualcosa che si vuole fare vedere, qualcosa che si deve mostrare come i grandi, come quelli che controllano vogliono che noi la recepiamo. E quante bugie ci siamo bevuti negli ultimi tempi, quante cose abbiamo preso per vere, per buone, e quanto veramente sono stati perseguitati le persone che hanno cercato di dire la verità, che sono testimoni non solo di Cristo, questa è la massima verità, ma anche della verità dei fatti, di una verità oggettiva che diventa sempre più impossibile da vedere oggi. Perché? Perché lo spirito della menzogna, che soffoca la verità con l'ingiustizia, è una caratteristica dei nostri tempi. Ma è importante che noi non siamo soffocati, è importante che noi ce ne accorgiamo e che noi continuiamo ad avere un vero amore per la verità, perché questo ci permette di non essere ingannati dal male. Ricordate quella frase emblematica che dice che la potenza del male, la potenza dei segni bugiardi, dei prodigi, avverrà a danno di quelli che non hanno aperto il cuore all'amore per la verità. E quindi, come a dire, saranno ingannati, potranno essere depistati, potranno veramente avere messo in testa qualunque stupidaggine, qualunque fesseria. Perché? Perché alla fine non c'è più questo amore per la verità. E io capisco che amare la verità oggi è rischioso, dire la verità oggi è rischioso, però io so che nella misura in cui siamo in Cristo siamo chiamati ad essere veritieri, siamo chiamati ad essere sinceri, siamo chiamati ad essere canali di quello che Dio ci ha detto. E perché l'amore per la verità in realtà ci porta tante volte a problematiche? Perché c'è un sistema, ripeto, che la verità non la vuole sapere. Ma subito dopo, vedete la scrittura come riesce a cogliere alcuni aspetti. Abbiamo letto un altro aspetto in cui al verso 19 dice così: perciò i farisei dicevano tra di loro, vedete che non guadagnate nulla. Una parola magica: guadagno, interesse, profitto. Interesse economico, non guadagnate nulla. Spesso dalla verità non ci si guadagna nulla. La verità è scomoda, la verità non piace. La verità di quello che era accaduto in quel momento sicuramente faceva cadere la, diciamo, come vorrei dire, il giudizio, il partito dei farisei. Perché? Perché in qualche modo sconfessava le loro teorie, sconfessava le loro convinzioni. E quindi questa espressione, non ci guadagnate nulla, come a dire, sta succedendo quello che non deve succedere. Tutti vogliono la verità, tutti stanno correndo dietro a Gesù. E ancora oggi il male realmente cerca di scoraggiare te che stai correndo dietro Gesù, te che vuoi veramente andare fino in fondo, te che vuoi realizzare ancora di più la potenza della resurrezione, te che vuoi realmente approfondire la parola di Dio e scoprire i progetti di Dio, sappi che sebbene questa è la cosa più bella, più grande, è una cosa che sarà opposta nella tua vita, che sarà ostacolata, dove realmente tu cercherai la verità non solo su Dio e sul suo amore, cercherai la verità e il progetto di Dio per la tua vita, lì dove veramente vuoi fare la volontà di Dio, ci avrai una opposizione grande, ci sarà qualcuno che vorrà cancellarti, perché? Perché tu non sia testimone della verità, non sia un Lazzaro, non sia una persona resuscitata che già senza bisogno di dire niente testimonia. E così tante volte, fratelli, sorelle, noi tante volte senza bisogno neanche di parlare, mentre viviamo l'amore di Dio, mentre ci spendiamo per gli altri, mentre diamo, mentre ci occupiamo di opere sociali, mentre amiamo, mentre diamo un bicchiere d'acqua, mentre diamo un vestito, mentre diamo qualcosa agli altri, ovviamente veniamo odiati. Perché? Perché questa è una testimonianza della vita di Cristo, questa è una testimonianza in cui il cristianesimo è più qualcosa che dà, che si dona. Attenzione, perché nel corso dei tempi anche le chiese hanno distorto questi meccanismi e hanno creato verità, convinzioni che non rispecchiavano più lo spirito di Cristo. Noi sappiamo che le chiese stesse nel corso della storia hanno abbracciato le armi, hanno favorito, hanno benedetto quelli che andavano a uccidere, quelli che colpivano a ragione o a torto, è come a dire di solito. Si pensa che la guerra è giusta per chi ha ragione, ma Gesù è venuto a portare una dinamica diversa, è la dinamica della pace, è la dinamica della riconciliazione, è la dinamica del vincere il male col bene, è la dinamica del se il tuo nemico ha fame, non dagli dei batteri o dei virus particolari mischiati nel cibo, e così realmente come tanti laboratori biologici progettavano di fare, cioè quello proprio di invadere attraverso la contaminazione virale batterica tutti i nemici, no, ma dagli da mangiare, come a dire, vinci il male col bene, non essere vinto dal male. E allora oggi è importante realmente identificarsi con la chiamata che Dio ci ha dato, entrare nuovamente nel progetto, capire che amanti della verità noi esprimeremo questa verità, e questo tante volte ci creerà nemici, ci creerà delatori, ci creerà persone che non vogliono ascoltare. Perché? Perché in qualche modo amano la menzogna più della verità. E questo naturalmente ci sarà un momento in cui la scrittura là in Romani dice l'ira di Dio si manifesterà contro quelli che soffocano la verità con la menzogna, cioè nel senso che tutto il marcio che tante persone abbracciano credendolo giusto, buono e bello, a un certo punto si rivelerà veleno per la loro vita. Ma tu che hai scoperto la verità, tu che sei stato resuscitato spiritualmente, sei un Lazzaro in senso spirituale, un resuscitato, tu testimone della via, della vita, della verità, tu testimone di Cristo, non ti abbattere nel momento in cui coglierai questa opposizione, nel momento in cui l'omicida fin dal principio, il demonio cercherà di distruggere, non necessariamente con una morte fisica, ma di distruggere la tua fede, di distruggere il senso del tuo cammino spirituale, di distruggere la tua comunione fraterna, di distruggere raggiungere veramente quello che Dio ha preparato per la tua vita. Sappi che questa è la sua opera, come oggi in senso più lato c'è un'opera dove la verità viene nascosta e ci sarà un momento in cui sarà manifestata. Certe cose verranno fuori prima, ma poi sicuramente ci sarà un momento della verità. Da quale parte tu ti trovi? Da quale parte ci alziamo in piedi? Lazzaro deve morire. Questo il mondo religioso continua a dirlo, ispirato dalle tenebre. La tua testimonianza deve morire. Questo è quello che il male vorrebbe. Cercate di fermare questo credente che sta vivendo troppo con fede la vita di Cristo, dice il diavolo. Cercate di bloccarlo, cercate di schiacciarlo. Ma questa mattina lo Spirito Santo dice: risvegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Lo Spirito Santo vuole farti avere la forza, la potenza di un testimone. Questa è la parola che dice la Scrittura: mi sarete testimoni attraverso la potenza dello Spirito Santo. La tua testimonianza sarà efficace. La tua testimonianza raggiungerà quelli che ti circondano. La tua testimonianza illuminerà le vite degli altri. La tua testimonianza porterà del bene spirituale, fisico, nella vita degli altri. Non smettere di esprimere questa realtà, anche se testimone è detto con la parola martyres, cioè anche se questo ti dovesse costare un martirio, non nel senso di essere crocifisso, ma nel senso di essere controbattuto, di essere offeso, di essere disprezzato, di essere considerato delirante, di essere considerato arcaico, di essere considerato fuori dal tempo. Tu hai bisogno di continuare a mostrare l'amore di Dio e il progetto di salvezza che Dio ha avuto per te e per gli altri. Tu hai bisogno di continuare ad essere un testimone, anche se questo farà arrabbiare l'avversario e qualcuno di voi si è scoraggiato, qualcuno ha smesso, qualcuno di voi si è spaventato dell'opposizione, del fuoco acceso intorno a lui come qualcosa che lo provasse. Ma oggi, questa mattina, Dio ti dice: ritorna ad alzare la bandiera dell'essere testimone, ritorna veramente ad essere una luce posta sulla montagna, un riferimento per l'oscurità che hai intorno. Comincia ad essere una persona che guarda più in profondo, che non si lascia prendere per i fondelli da quello che lo circonda, ma che guarda chiaramente, che parla chiaramente e che incoraggia non una protesta, una ribellione, una rivoluzione, ma una rivoluzione di amore e di giustizia, perché Cristo vive in te e attraverso di te. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo questa mattina, perché anche se ci rendiamo conto che i testimoni sono scomodi, soprattutto se sono testimoni di una verità che non finisce mai, di una verità che libera, di una verità che guarisce, sappiamo che il male, tutti gli strumenti che sta veramente mobilitando per quello che sarà il dominio dell'anticristo, tutti questi strumenti non vogliono realmente che la verità sia espressa e quindi cercano di cancellare i testimoni. Ma questa mattina vogliamo ancora riconfermarti che vogliamo essere, con la potenza del tuo spirito, testimoni in Gerusalemme, Giudea, fino agli estremi confini della terra. Tu ci darai la capacità di tenere alta la testimonianza, perché non è una cosa tanto per, ma perché attraverso la testimonianza nostra tanti correranno verso di te. Gesù. E allora realmente dacci capacità, forza, energia nuova. Ci crediamo, Signore, per poter ancora essere dei punti di riferimento, dei reference points per la luce, la verità, la via e la vita che è Cristo, e che al di fuori di Lui non c'è salvezza. Signore, dacci questa unzione, non con integralismo, non con settarismo, ma con una chiarezza e un amore grande che ancora si adopera e che porta questa testimonianza, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buona domenica.